il posto delle parole per raccontare di un libro che ha un contesto storico importante, anche perché ci avviciniamo a quella data ed è una data importante ed è una data che racconta di una storia locale, ma quella che noi chiamiamo storia con la S maiuscola è fatta di tante piccole storie, perché senza quelle piccole storie non esiste quella storia con la S maiuscola. Bruno Gambarotta, buonasera.
Buonasera, grazie, ha detto benissimo, grazie, la ringrazio molto.
Grazie per essere insieme con noi.
Io coltivo le piccole storie, quindi sono convinto che dicano molto sul nostro passato.
Le piccole storie ci permettono di allenare lo sguardo e poi comprendere la storia che tutti quanti si spera si conosce. Bruno Gambarotta, autore del libro Edizioni Manni, un libro intitolato Ero io su quel ponte, il crollo del 31 maggio 1939, 17° anno dell'era fascista.
Ecco. Sì, esattamente. 80 anni fa.
Siamo proprio a sottolineare questo anniversario, il 31 maggio, nel primo pomeriggio, alle 2:15, crolla il ponte di Moncalieri. Ecco, e lei racconta questa storia, in questo libro di circa 200 pagine, perché ci permette di comprendere che attraverso la caduta di quel ponte non solo cade fisicamente un ponte, ma cade anche un altro tassello della storia d'Italia.
Sì, perché in realtà ha un valore fortemente metafisico. Il crollo di un ponte è sconvolgente, perché cadono in acqua e muoiono delle persone innocenti. Non so come dire, è diverso se una comitiva di sci alpinisti si avventura fuori pista in una giornata in cui l'allarme è alto per le valanghe, poi finiscono sotto una valanga. Uno dice, in qualche modo hanno sfidato il destino, ma lì no, semplicemente gente che tornava a casa dal lavoro e passando su un ponte che non era stato chiuso, e c'era tutto un gioco straordinario di combinazioni. Il ponte aveva già dato ripetuti segnali d'allarme, c'era uno squarcio nel mezzo, infatti era stato chiuso alle automobili rarissime a quell'epoca, solo nel 39, e ai carri. Però ci sono migliaia di abitanti di Moncalieri che lavorano in città a Torino, perché Moncalieri e Torino sono divise solo da questo ponte. Moncalieri è la quarta città del Piemonte, non sarà mai capitale di provincia, capoluogo di provincia, perché è attaccata a Torino. Però queste persone, l'idea di fargli fare un largo giro, perché è finito il turno in fabbrica, fargli fare un largo giro sui ponti superstiti, dice ma sì, sono pedoni, facciamoli passare, però nessuno poi si assume questa responsabilità, e quindi è un gioco delle parti, e poi siamo in piena epoca fascista, anzi il fascismo è trionfante nel 39, quindi subito si parla di rifare il ponte, non si indaga sulle cause, no, sulle cause sì, ma non sulle responsabilità, è molto diverso da come si va avanti adesso. Quindi il discorso è il Duce promette che il ponte si rifarà più bello di prima. E a me faceva pena queste nove cadaveri, nove morti che non ricorda nessuno, perché non hanno, però sono morti. E quindi ho pensato di ricostruire le loro vite andando a frugare negli archivi, intervistando i superstiti. I superstiti li ho intervistati 20 anni fa, quando pensavo di fare il libro. Poi mi sono fermato, poi sono ripartito, poi avevo molti dubbi, perché volevo dare la parola ai morti, ma come fai a farli parlare? Alla fine ho deciso che gli prestavo la mia voce, scavando nei documenti del comune, dello stato civile, ho trovato appunto l'età, la condizione sociale, il mestiere, la famiglia, quindi tanti elementi li avevo, ma certamente è stata una pretesa entrare nelle loro teste, ma era un modo per rendergli omaggio, per ricordarli.
È un modo per rendere omaggio a quelle figure di persone normali, come anche Luigi Tosco, che è ritratto nell'ultima immagine che lei pone a chiusura di questo suo libro.
Sì. Perché io sono stato ispirato da un romanzo di Thornton Wilder, Il ponte di San Luis Rey, dove c'è appunto un frate che assiste al crollo del ponte tra Cusco e Lima e pensa che queste sei vittime siano legate tra di loro da un destino comune. Indaga su questo destino e naturalmente viene punito dalla Chiesa, perché lui parte dall'idea che tutto quello che avviene sia già avvenuto, sia già nella mente di Dio, cosa che è leggermente sacrilega. Nel mio caso invece io volevo capire perché erano lì, cosa le ha portato, qual è stato il gioco del destino, chi si è salvato, chi è caduto, chi ha avuto. Perché volevo in qualche modo, come dire, che questi qua non passassero inosservati. Poi è un bel test per capire l'aria del tempo, no? Questo mondo di gente che gira in bicicletta, che non ha tanti divertimenti, quando sta per scoppiare la guerra, il ponte che poi viene ricostruito, e Mussolini dice lo ricostruiremo, poi non lo fanno perché poi scoppia la guerra, però in qualche modo ne fanno uno provvisorio, che verrà bombardato nel 1944, il 27 luglio, perché gli alleati decidono di tirare su tutti i ponti sul Po per rallentare la ritirata dei tedeschi, perché i tedeschi ritirandosi sarebbero andati a dare manforte ai tedeschi che stavano lottando in Germania, quindi bisognava trattenerli il più possibile in Italia, con un'operazione di un cinismo totale, ma nella guerra è così. E quindi questo ponte viene bombardato, le bombe sbagliano a bersaglio, colpiscono la piazza dove c'è la casa del fascio, dove è in corso una veglia funebre per un segretario che è stato ammazzato dai partigiani due giorni prima, e qui altri morti. È un gioco e poi mi piaceva molto indagare sul linguaggio burocratico. Sono convinto che la storia la si capisca meglio andando a vedere le carte degli ultimi, cioè gli scambi fra amministrazioni, anche cose minime, cioè in questa specie di veglia funebre. Il segretario del fascio è ovviamente in una cassa da morto, la cassa da morto viene bombardata, il suo cadavere viene è già rigido, viene spinto in mezzo alla piazza, ma la cassa da morto è a pezzi. Quindi c'è bisogno di farne un'altra, e ci sono scambi epistolari fra le amministrazioni che qualcuno non capisce perché, per lo stesso morto dovremmo spendere i soldi per due casse. E c'è tutta una cosa, sembrano cose meschine, ma sono cose proprio che danno l'aria del tempo, non so come dire. E così ho indagato a lungo, poi alla fine ho deciso di farli parlare, di dargli loro. Quindi il libro è a più strati: da una parte ci sono documenti amministrativi, e le relazioni delle autorità, dei pompieri, eccetera, poi ci sono gli articoli di giornale, poi ci sono
soprattutto la Gazzetta del Popolo.
Sì, poi perché era un giornale più vivace della stampa. E poi ci sono le testimonianze dei sopravvissuti, dei testimoni. E poi infine un quarto strato sono i monologhi che cominciano tutti con c'ero io su quel ponte, dei 9 morti che raccontano come se dall'aldilà potessero ancora parlare.
Come se fosse una rivisitazione di una Spoon River spostata Spoon River, a Moncaglieri. Ogni morto si River, leva...
Ha detto benissimo, è una Spoon River però con nomi veri, con persone veramente esistite, con degli stati di famiglia, con dei percorsi di vita che si potevano ricostruire. Certo, non hanno lasciato diari o lettere, ma hanno lasciato comunque una traccia, nel lavoro che facevano, l'età che avevano, i mariti, le mogli, i padri, i madri, i figli, insomma c'è questo reticolo diciamo al livello più ordinario della vita comune, delle persone che si tirano avanti la carretta, insomma, cercano di sopravvivere.
E queste voci di morti che si levano per far ascoltare le loro piccole storie di vita, sono storie di morti che sono tra le varie campate che non esistono più di questo ponte. Quello che rimane di questo ponte, se ricordo bene, è un solo pilastro rimasto in piedi, ma è un pilastro pencolante. Ecco, questo pilastro pencolante rappresenta ancora di più la provvisorietà, rappresenta ancora di più la guerra, certo, la vita.
Certo. E poi l'altro aspetto che a me piace molto, che a me interessa molto, è quella che è la concatenazione di eventi, no? Cioè, quando si dice, quando si fa un intervento in campo urbanistico dicendo, prevedendo le conseguenze, poi non è mai così, perché la concatenazione è imprevedibile. Cioè, succede che decidono di ricostruire via Roma, no? Il fascismo butta giù le vecchie case di via Roma a Torino e fa questa via Roma monumentale, bellissima, eccetera. C'è bisogno di sabbia. La sabbia più vicina è quella nel Po, i sabbiaioli vanno nel Po e la caricano sulle barche e la portano in Torino. e togli la sabbia oggi, toglierà domani, scavano anche sotto i piloni. Quindi c'è un pilone che non tocca più terra, è sospeso nell'acqua. Se ne accorge un signore che è abituato a salvare le vite delle persone che cadono in acqua, un famoso panettiere che appena sentiva gridare aiuto si buttava in acqua e li salvava. E va lì, dice: guardate che sotto quel pilone non c'è, non tocca più sul fondo, è sospeso. E non gli danno retta. Dice: va bene, tanto cosa sarà mai, ci sono gli altri. E tutto questo fa sì che, togliendo la sabbia, il pilone si apre una voragine, ne crolla una e si tira dietro tutti gli altri. Io ci tengo a dire che quando è caduto il ponte di Genova il 14 agosto dell'anno scorso, il libro era già finito, era già nelle mani dell'editore, che cominciavamo a fare un lungo lavoro di editing, perché il libro era molto più, io avevo accumulato tanta roba, poi giustamente l'editore, meno male che sia un editore intelligente, Agnese Manni, che ha pensato bene di dare una mano a sfrondarlo, a togliere le ripetizioni, perché poi quando fai ricerche d'archivio ti innamori di tutto quello che trovi, no? Pensi che sia tutto in te, poi ci sono dei doppioni, delle cose. E quindi alla fine, comunque, il libro era già in quello stadio. Il Ponte di Genova è un dramma, ma non è certo legato a questo, nel senso che certo è capitato. Adesso stanno facendo un libro e in qualche occasione lo presenteremo insieme, il mio e il loro, confronteremo anche due modi per affrontare il problema. Pare che il Ponte di Genova è immenso, è tutta un'altra cosa dal Ponte di Moncalieri, certo.
Bruno Gambarotta, poi comincia, sì. Lei ha già cominciato le presentazioni al pubblico, sì. Quale sarà il prossimo incontro per raccontare il suo ultimo libro? Quel ponte.
Sì, io ho chiesto al Comune di Moncalieri, anche per dire grazie a tutto l'appoggio che mi è stato dato dal Comune, la frequentazione degli archivi, io ho avuto un appoggio enorme. Io ho chiesto di presentarlo proprio il giorno anniversario, il 31, poi siccome il 31 è un venerdì, e lo presentiamo nella libreria comunale di Moncalieri e allora la signora che fa l'assessora alla cultura, la professoressa Pompeo, mi ha chiesto di anticipare il 30, perché il 31 è un giorno in cui non c'è nessuno, nel senso che poi vanno via tutti, il 2 poi è anche la festa della Repubblica, insomma c'è una sovrapposizione di eventi, per cui un giorno d'anticipo lo presentiamo domani è la Biblioteca Arduino di Moncalieri.
Ma Bruno Gambarotta, leggendo il suo libro Ero io su quel ponte, e tornando proprio a quelle voci a cui facevamo riferimento poco fa, ed è un momento che è fortemente teatrale, fortemente evocativo, lei si immagina questo libro su una scena teatrale dove queste voci si raccontano?
Sì, ma a me piacerebbe una versione teatrale. Sono dei monologhi, certo, mi piacerebbe. Spero che qualche amico teatrante abbia voglia di metterli in piedi. Io sarei molto contento, infatti l'ho anche dato a qualcuno che ha qualche capocomico. Speriamo che si possa fare. Certo, sì, c'è un impianto teatrale, c'è proprio. I nove morti parlano, non comunicano fra di loro, ognuno ha la sua storia, questo sì. Sono storie diverse, ma...
E sono storie, tra l'altro, che raccontano, sì, del ponte di Moncalieri, ma sono storie che hanno una valenza universale, perché le vite che vengono raccontate hanno dei valori che possono essere sicuramente condivisi. Bruno Gambarotta, questo libro, Ero io su quel ponte, che è un libro di storia locale, ma che supera il fatto della storia locale, in che modo, nella prospettiva della lettura, in che modo può farci comprendere la storia che viviamo oggi, cioè la cronaca di oggi? Quanto è utile leggere un libro di storia oggi, in un momento in cui la storia è così bistrattata?
Ma io penso che serva per capire le dinamiche che presiedono ai rapporti umani. Cioè, secondo me questo libro, io non mi ero proposto soltanto di indagare su queste vite, poi da lì viene fuori anche cos'era per esempio il regime fascista, il partito fascista che si occupa di tutto, la pervasività, queste strutture del partito che si sovrappongono alle strutture amministrative, perciò ci sono tutta una serie di poteri, contropoteri, ci sono scambi, c'è una superfetazione burocratica spaventosa, non c'è. E poi che si svelano alcune cose, per esempio il fatto che che, sul quale io non avevo mai riflettuto, pur essendo un lettore di libri di storia del periodo, che l'autonomia dei carabinieri, perché i carabinieri era un'arma dell'esercito, e l'esercito giurava fedeltà al re, non al fascismo. Tant'è vero che poi, quando si trattò di arrestare Mussolini il 25 luglio del 43, Sua Maestà mandò i carabinieri ad arrestarlo. Tant'è vero che Mussolini fece un esercito, la milizia volontaria di sicurezza nazionale. Tant'è vero che in questo libro il giudizio più severo, più lucido, e l'accusa, anche se un po' velata, sulle inefficienze burocratiche, viene proprio da una relazione di un maggiore dei carabinieri, il quale può permettersi di dare un giudizio molto severo, perché non dipende, non è la sua carriera, non dipende dal suo figlio. Quindi questo gioco in qualche modo va raccontato, va detto. Perché in qualche modo, per non avere un'immagine troppo stereotipata del momento, ci sono delle dinamiche che continuano, il mondo non sta mai fermo, insomma.
Bruno Gambarotta, quindi, prima di salutarci, sì. qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Io sto leggendo un libro che mi ha molto coinvolto. Ho avuto la fortuna di leggerlo in bozze, perché lo sto recensendolo per Tutto Libri. È un autore che esordisce nel romanzo, si chiama Cristiano Governa. Il titolo è La strategia della Clarissa. È una storia di un commissario di polizia di Bologna che ha una sorella che è suora di clausura, pensi un po', e l'aiuta nelle indagini, offrendo una visione delle cose molto diverso da quelle che ha lui, e quindi un gioco molto appassionante tra fratello e sorella. È un po' una cosa inverosimile, perché nessuno si immagina una Clarissa di clausura, invece questa entra ed esce dal convento perché è ancora nella fase della prima vocazione, insomma, e quindi ha una badessa che chiude un occhio. Però è curioso, interessante, è un modo, perché come lei sa, nel giallo c'è sempre bisogno di un alter ego, degli investigatori, a partire dal dottor Watson, quando con Sherlock Holmes. L'investigatore ha bisogno di qualcuno con cui dialogare, e lì c'è invece una visione metafisica degli eventi, quindi curiosamente è coinvolgente, insomma, in qualche modo.
Strategia della Clarissa, noi lo
sì,
racconteremo.
La strategia della Clarissa, buon piano editore.
Lo racconteremo prossimamente con una conversazione proprio con l'autore.
Grazie,
Cristiano,
grazie.
Governa.
Sono pronto
intanto
a parlarne.
Intanto noi ringraziamo davvero Bruno
grazie,
Gambarotta.
Sono io che ringrazio voi. Grazie,
buonasera.
Grazie. Buon auguri, arrivederci.